fa. Io a me tocca il compito di chiudere e chiudo sviluppando un particolare cui aveva già accennato anche Stefano Maggi, ma le cui ragioni sono nella relazione di Antonio Barberini. Il treno che si incarica di accompagnare dalle campagne alle città milioni di uomini nel decennio che va grosso modo dal 1952-53 fino alla metà degli anni 70, per poi arrivare sostanzialmente ormai, come dire, obsoleto fino ai giorni nostri. Ho sviluppato questo ragionamento sulle frecce del sud. L'abbiamo scritto, e ripeto, sono le questioni che sono già state affrontate. Nel 1954 furono appunto istituiti questi treni a lunghissima percorrenza. Io l'ho vista molto dal punto di vista della regione in cui sono nato, la Sicilia. Questo era praticamente l'unico treno di una certa importanza che fino al 1953 collegava la Sicilia al continente, tra virgolette. Era rapido con la carrozza diretta per Roma, ma rapido per modo di dire, nel senso che aveva la locomotiva dei treni rapidi, una 685, una macchina davvero elegante, bella e veloce, ma che era stata relegata a questo tipo di servizi una volta che erano state elettrificate le linee più importanti lungo la penisola italiana. Quindi queste macchine ormai obsolete sul continente andavano a finire sostanzialmente la loro carriera in questi servizi prestigiosi in Sicilia. E però, guardate bene, ci sono delle carrozze che risalgono al 1928, le famose 100 porte, sono in servizio locale da Trapani, via Marsala, via Castelvetrano e via Milo per Palermo. In coda, non si vede in questa foto, in coda c'è l'unica carrozza in servizio diretto da Trapani per Roma. Un treno analogo partiva anche da Siracusa e da Agrigento. Tutti e tre i convogli, Agrigento, Trapani e Siracusa, si incontravano a Messina. I viaggiatori sostanzialmente di questo treno, di queste carrozze dirette, erano gli unici che salivano sulle navi traghetto con le carrozze, ed era l'unico treno sostanzialmente che aveva questo privilegio di attraversare lo stretto praticamente senza impegnare i viaggiatori nella difficoltosa attraversata a piedi, praticamente dovendosi imbarcare a piedi e quant'altro. Salivano con tutto il convoglio, ed è il treno che sostanzialmente da Siracusa a Roma aveva la numerazione direttissimo 88 e 89 nel percorso inverso, ed è ancora presente nell'orario grafico del 17 maggio 1953. Poi, e abbiamo appurato con l'aiuto di Alessandro Tuzza, che è prezioso in queste ricerche, all'improvviso nella fascicolazione oraria del 1954 compaiono i treni direttissimi SM ed MS. Non è un'anticipazione della marca delle sigarette, è una sigla, sta per Siracusa-Milano e Milano-Siracusa. Sono praticamente sicuramente stati introdotti a titolo sperimentale già nel 1953 come treni straordinari o come treni praticamente a sussidio di altri convogli. Dall'orario grafico del 23 maggio 1954 vengono considerati treni ordinari a tutti gli effetti. Non abbiamo appurato con precisione, ma il viaggio doveva durare all'incirca una trentina di ore. Dall'orario grafico dell'anno successivo, del 22 maggio 1955, compaiono anche i direttissimi ST e TS, cioè Siracusa Torino e Torino Siracusa, e anche i direttissimi SB e VS, cioè il Siracusa Venezia e il Venezia Siracusa. Tutti questi treni sostanzialmente realizzano per la prima volta il collegamento più lungo dal punto di vista ferroviario nel nostro paese. Abbiamo ricordato in una delle prime conferenze la valigia delle Indie che andava da Brindisi fino a Modane. Questi sono oggettivamente di ottocentesca istituzione, questi diventano praticamente nella seconda metà del Novecento i treni più lunghi, di percorrenza più lunga sul territorio italiano. E sostanzialmente evidenziano da un lato la necessità appunto di collegamenti ad uso e consumo di quel processo di urbanizzazione che si andava consolidando in quegli anni, sviluppando e consolidando freneticamente in quegli anni. Dall'altra parte inaugurano, come dire, la stagione anche, come dire, dei ritorni poi, cioè quei movimenti per cui gli immigrati vanno, ma periodicamente nelle feste, nelle ferie, eccetera, eccetera, poi si ricongiungono, quindi questi treni che avrebbero dovuto in teoria avere una direzione sola, poi finiscono per avere anche il corrispondente in senso opposto. L'istituzione di questi treni evidenzia una serie di limiti che sono clamorosi per il sistema ferroviario italiano. Ho preso ad esempio questa carta legata alla prefazione generale dell'orario di servizio del 1963. Prima si parlava delle velocità, dei tracciati, eccetera, eccetera. Sono tutte quelle segnate in eretto più scuro, sono gli assi principali del trasporto ferroviario in Italia, sono tutte linee di categoria C, ammettono un carico per asse di 20 tonnellate ad una condizione che la velocità non sia superiore praticamente ai 70 km orari. Questo vuol dire sostanzialmente che siamo di fronte a delle limitazioni impressionanti. Ciò detto, i nostri treni hanno un carico assiale, oggettivamente devono tenere un carico assiale molto più basso ed è la condizione per cui poi possono spingersi praticamente a velocità più alte, ma la velocità più alta non potrà superare sostanzialmente, indicativamente al massimo, la velocità di 120 km all'ora, perché a quel punto il problema non è più la linea ferroviaria ma è il rotabile che ci cammina sopra, a cominciare dalle carrozze. Volevo sottolineare anche alcuni altri limiti del sistema ferroviario italiano di quegli anni. La lunghezza dei marciapiedi delle stazioni. Qui si vede molto bene, capitava nelle stazioni ovviamente meridionali a maggior ragione, ma capitò anche nelle grandi città, che la lunghezza dei convogli superò abbondantemente la lunghezza dei marciapiedi, e vedete bene sostanzialmente questa è una stazione di confine, potrebbe essere tranquillamente Domodossola, vedete bene sostanzialmente che a dispetto del testo unico sulla legge della sicurezza, il trasporto dei passeggeri avveniva in condizioni che oggi farebbero accapponare la pelle a qualsiasi addetto alla sicurezza appunto. E spettacoli, inadeguatezza delle stazioni perché e dei rotabili insieme, nel senso che l'incarrozzamento di una massa così considerevole di persone era davvero un processo lunghissimo, era un processo lunghissimo. A quei tempi i treni viaggiavano scortati da un conduttore per ogni carrozza, il quale conduttore spesso e volentieri finiva sostanzialmente per mettersi in un angolo praticamente ad aspettare che questo circo finisse, perché erano veramente tempi lunghissimi che ovviamente imponevano anche una limitazione nei tempi di percorrenza, nel senso che erano esageratamente, diciamo, grandi. Tant'è vero, e l'abbiamo trovato in una comunicazione di servizio proprio del 54 a seguito dell'istituzione ordinaria di questi collegamenti, ed è probabilmente risultato di esperienze che si fecero e probabilmente anche risultato di quel ripristino funzionale della ferrovia avvenuto a seguito nel processo di ricostruzione post bellica. Già nel secondo anno di istituzione su questi treni si verifica la possibilità di ridurre la percorrenza complessiva da 50 addirittura a 70 minuti, che vuol dire sostanzialmente che si tentò di mettere mano praticamente a questo tipo di problematiche. Ecco, inadeguatezza sostanzialmente, perché poi le problematiche erano anche, diciamo, di un certo tipo, questa era gente che aveva anche bisogno, come dire, di rifocillarsi. Spesso e volentieri la grande stazione centrale del nord era solo una tappa, perché poi il viaggio proseguiva anche oltre frontiera, verso Chiasso, verso Domodossola, ed è evidente che peccarono anche sostanzialmente i servizi alla persona nelle stazioni in quegli anni. Non c'era sicuramente l'abitudine ad un'affluenza così forte. Scene di questo tipo erano quotidiane. bambini, famiglie intere, la famosa valigia legata con lo spago, eccetera, eccetera, perché non doveva aprirsi durante il viaggio. L'assalto al treno di cui parlavamo prima era, come dire, cosa abbastanza normale, e questa è una foto sulla quale avrei potuto fare una carrellata, nel senso che i fotografi di quegli anni fermarono in immagini che sono diventate anche piuttosto famose tutta una serie di, come dire, pose anche abbastanza osè, nel senso che il vecchietto sollevato per il sedere, c'è una foto bellissima di una donna sollevata per il sedere che è finita sulla copertina di una rivista spagnola ed è stata praticamente la copertina premiata come copertina dell'anno da una giuria di giornalisti spagnoli, stiamo parlando della metà degli anni 50, ho evitato di riproporre. Attese lunghe, anche qui l'inadeguatezza, le coincidenze non erano calcolate sostanzialmente per tragitti così lunghi, così poteva anche capitare di dover bivaccare in stazione ore e ore in attesa del convoglio successivo. Anche questa è una scena tipica, nel senso che dovendo bivaccare ore e ore, ovviamente ci si arrangiava come si poteva. Io ho avuto per varie vicende parecchi membri della mia famiglia vivere la condizione dei migranti. Io ricordo di aver viaggiato tra il 63 e il 64 in treni di questo tipo. C'erano ancora le carrozze di legno, ma ne parleremo tra un attimo, ma c'era quell'odore inconfondibile praticamente delle cose più, come dire, più buone, della buona tradizione, allora il formaggio, le uova, i biscotti, il pane fatto in casa, che accompagnavano il viaggio delle migranti e lo rendevano da questo punto di vista sicuramente meno oneroso. Ecco, dicevamo delle carrozze, e magari qualcuno esperto le avrà già individuate, ma queste sono tutte carrozze della famiglia del 1921 e arriviamo fino al 1928, quindi negli anni 50 si viaggiava sostanzialmente con carrozze che erano sostanzialmente state costruite in un'epoca molto lontana, lo possiamo dire da tutti i punti di vista, ed erano carrozze con pesanti limitazioni, la limitazione nella velocità, sono tutte dotate di boccole sostanzialmente a strisciamento in qualche caso, soltanto in pochissimi casi a rulli, quindi l'usura di queste parti era veramente notevole. Alcune di queste carrozze furono autorizzate a viaggiare temporaneamente ai 110 km orari, ma dopo le prime verifiche si capì che dovevano essere, diciamo, limitate le velocità, nessuna di queste circolò mai oltre i 100 km l'ora come velocità, quindi potete voi immaginare. Quelle in basso sono della famiglia del 1921, tipo 30.000, quelle avevano le casse, le panche in legno e le ebbero praticamente anche quando furono trasformate, come diceva Stefano Maggi, dalla terza alla seconda classe, continuarono a viaggiare con le panche in legno praticamente fino a quando non furono sostituite da tipi più recenti oppure fino a quando non furono ristrutturate. Perché questa, a dispetto di quello che potrebbe sembrare, è la carrozza costruita sullo stesso telaio e in qualche caso anche sugli stessi carrelli delle precedenti, ristrutturate con casse in metallo, praticamente con nuovi scompartimenti, con nuovi sedili, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente la geometria era quella delle carrozze più antiche. Io ringrazio poi tutti questi amici a cui ho preso in prestito le foto dal sito di Stefano Paolini, Fotorei. Il problema delle macchine, dei locomotori, perché ovviamente in un tragitto così lungo, parliamo soprattutto del tragitto perché abbiamo visto in Sicilia erano degli accelerati fondamentalmente, in Sicilia si muovevano con i tempi da accelerati con macchine a vapore fino a quando non arriverà l'elettrificazione in Sicilia, che avviene praticamente nei primi anni 60, quindi diciamo che fino a tutto la fine degli anni 50 la trazione fu a vapore. Da Villa San Giovanni, da Reggio Calabria, poi fino a Milano, fino a Torino, fino a Venezia, bisognava in qualche modo, diciamo, trainare questi convogli che spesso erano di 14-16 carrozze, quindi, ripeto, anche da questo punto di vista composizioni che non si erano mai viste. E ovviamente le macchine migliori ancora presenti a quel tempo furono utilizzate in questo compito, ma stiamo parlando di macchine anche queste concepite negli anni 30 per servizi veloci, ma dal peso diciamo non eccezionalmente grande, e invece si trovarono a fare dei servizi con pesi eccezionalmente grandi a velocità basse, cosa per cui servizio materiale trazione, questo è anche questo un locomotore degli anni 30, un 636, ma anche questo soffre sostanzialmente per la pesantezza del convoglio, e la velocità massima del rotabile non supera i 120 km l'ora, limitati ultimamente addirittura a 110. Poi arrivano i 646, il servizio materiale e trazione, l'ufficio studi di Firenze fu chiamato a progettare delle macchine apposite per trazionare questi treni così pesanti su lunghe percorrenze, e nacquero da un'evoluzione dei 636, nacquero queste macchine a cassa articolata, praticamente con 12 motori invece che 6, quindi una potenza di trazione molto più forte ed una velocità massima che arrivò ai 140 km l'ora, e quindi sostanzialmente ci fu finalmente la possibilità di recuperare praticamente anche sui tempi di percorrenza. E però la foto che vedete voi è del 1976, nel senso che queste macchine in Sicilia arrivarono praticamente quando ormai il grosso di quel traffico di treni a lunga percorrenza era ormai praticamente finito. Eccole qui le macchine ancora più potenti del 646, di cui cambiavano soltanto i rapporti di trasmissione, ma come concezione la macchina era pressoché identica. Questo è un 645, il 646 che dicevamo prima, e questo è in testa un treno che arriva appunto dal sud e va verso il nord. Vedete dietro ci sono le carrozze, erano state anche quelle progettate e costruite alla fine degli anni 50 proprio per dare una modalità di trasporto più confortevole su queste lunghe distanze, sono le carrozze proprio dette del tipo 1959. Poi arrivano macchine ancora più potenti che sono i Caimani, sono i 656, e da ultimo, quando sostanzialmente però le composizioni diventano già più ridotte, questa è una Freccia del Sud di qualche anno fa, praticamente del 2002, vedete gli E402 che fondamentalmente sono le macchine che si sono incaricate del servizio di questi treni praticamente fino all'altro ieri. Ecco, questa è una delle ultime Frecce del Sud in arrivo a Catania. I colori delle carrozze tradiscono l'epoca, nel senso che siamo negli anni 90. Questa è proprio l'ultimissima delle Frecce del Sud in arrivo a Catania, praticamente con carrozze che sono, vedete, nella ultima colorazione, nello splendido paesaggio siciliano diretto verso Agrigento, e sono veramente gli ultimi fischi di tromba di queste macchine e l'ultimo sferagliare di questi treni, perché dal 1 marzo del 2010 appunto i treni cosiddetti denominati Freccia del Sud sono stati soppressi, e oggi praticamente di questi treni restano soltanto dei periodici. In un caso soltanto c'è il collegamento diretto da Milano a Siracusa, ma è un treno che praticamente non prende più nessuno, è evidente, e si mantiene solo per quella cosa di cui parlava prima Stefano Maggi, nel senso rientra nel meccanismo del servizio universale, ma già si parla sostanzialmente di sopprimere anche quello, e basta, le Frecce del Sud ce le ricorderemo praticamente nelle nostre memorie. Grazie.